tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, cominciamo parlando del terremoto, sia da un punto di vista politico, dalle problematiche politiche che sempre si sollevano in occasione di queste tragedie, ma anche da un punto di vista fisico. Il territorio italiano purtroppo è soggetto a forti dissesti idrogeologici, i terremoti si verificano con cadenze piuttosto regolari.
Sì, è vero che in Italia i terremoti si ripropongono con cadenze ormai quasi regolari, perché c'è stata l'Aquila, c'è stata l'Emilia Romagna e in precedenza c'era stato vari terremoti sparsi un po' nelle zone più sensibili, cioè a cominciare da Irpinia per finire al Belice, al Friuli, insomma gran parte del territorio italiano è interessato da terremoti che avvengono sempre più di frequente, magari non con la gravità di alcuni terremoti. Per esempio in questo caso si parla del terremoto del 1703, che nella zona di Amatrice era stato molto più distruttivo di quello di cui stiamo parlando adesso, per non parlare del terremoto di Messina che distrusse completamente la città, e alcuni terremoti poi sono arrivati anche a Roma, nella capitale, creando danni. Per fortuna Roma, avendo il tufo sotto le sue fondamenta, diciamo, i terremoti arrivano abbastanza smorzati, no? Il tufo fa un po' da ammortizzatore, quindi crea meno danni in generale, però nel passato ne ha creati diversi anche nella capitale. Certo, poi qui in Italia ogni volta che succede una tragedia di questo genere poi c'è sempre una polemica ricorrente, cioè il fatto che trattandosi di una terra, quella di Italia, a forte rischio idrogeologico, bisognerebbe controllare molto di più il territorio, evitare la speculazione edilizia, tutte queste cose che si ripropongono anche queste ciclicamente, poi l'efficienza dei soccorsi e poi come distribuire gli aiuti, come regolare il volontariato, come ricostruire le città. Ricordiamo all'Aquila si ripropose la questione delle new town, che furono rifiutate dalla maggior parte della popolazione perché le new town creano disgregazione, eccetera. Un po' tutte queste cose che si ripropongono. Per fortuna nel caso di Amatrice non si tratta di un capoluogo né di provincia né di regione, ma insomma comunque un centro importante che poi tra l'altro si riempie d'estate, e questo è stato un po' l'aspetto meno fortunato della faccenda, perché siamo in agosto e chiaramente la popolazione di questi paesi di alta collina si riempiono di villeggianti, e questo naturalmente ha peggiorato il conto delle vittime.
Invece dal punto di vista del coinvolgimento delle singole persone si dimostrano come sempre con una grande voglia di aiutare, no? Ci sono tanti casi.
Sì, c'è sempre questa corsa, diciamo, solidale che riguarda poi soprattutto i giovani, e per fortuna fa venire, diciamo, fa emergere ogni volta la parte migliore del nostro paese, questa grande generosità anche nelle donazioni, e c'è sempre una grande generosità. Purtroppo ci sono anche da un'altra parte atti di sciacallaggio, non solo materiale ma anche politico, perché poi ogni volta si approfitta, diciamo, di queste situazioni anche per fare della polemica politica. Comunque insomma adesso, diciamo, siamo ancora un po' a caldo e quindi tutti questi effetti probabilmente li vedremo
dopo, e speriamo che in dopo. Questo caso non siano così estremi come è stato nel caso dell'Aquila, tanto per
sì, dovrebbe ogni volta, diciamo, essere l'insegnamento, l'esperienza precedente, ma come sappiamo non succede quasi mai.
Senti, passiamo invece alla politica estera, ritorniamo un po' sulle guerre di Libia e Siria, che mi pare che ci siano stati un po' dei risvolti nelle ultime settimane. Si parla dell'intervento dell'Iran che voleva fornire le basi alla Russia. Cosa puoi dire a questo riguardo?
Cioè, questo è stato un evento abbastanza sorprendente, perché diciamo che faceva cambiare un po' gli equilibri, molto difficili da interpretare, ma comunque insomma che bisogna cercare comunque di capire per prendere delle posizioni politiche, per sapere un po' più esattamente di che cosa si parla. E l'Iran, che non è certo storicamente un amico della Russia, aveva in questo caso fornito le sue basi per facilitare l'intervento dei MiG russi in Siria a favore di Assad, ricordiamo. C'è sempre, diciamo, sullo sfondo di questi fenomeni, chiamiamoli così, di questi avvenimenti, c'è sempre nel caso del Medio Oriente il conflitto tra sciiti e sunniti, conflitto di carattere storico che va tenuto presente, perché in realtà l'intervento dell'Iran a favore di Assad si può spiegare sempre con il timore, il terrore che poi possano prevalere i sunniti, e ricordiamo che anche l'ISIS è una, diciamo, scheggia impazzita comunque del fronte sunnita, e quindi chiaramente il fronte sunnita, che sta combattendo in prima linea contro la dittatura di Assad in Siria, potrebbe in teoria terrorizzare, diciamo, in prospettiva gli ayatollah, che sono invece, diciamo, l'emblema dello sciismo, e questo va in qualche modo tenuto presente anche per spiegare come sia stato possibile che l'Iran abbia fornito le sue basi a un nemico storico come la Russia. Forse poi l'Iran è stato disturbato dalla pubblicità che la Russia ha dato a questa fornitura di basi, che probabilmente ha un po' disturbato gli ayatollah, che magari avrebbero volentieri fornito le basi ma non volevano certo poi inimicarsi il resto del mondo musulmano. E io non voglio fornire le chiavi per capire, non sono in grado neanche di fornire le chiavi per capire quello che sta avvenendo lì, però se si danno alcuni elementi per cercare di comprendere quello che sta avvenendo, magari alcuni risvolti, alcuni sviluppi di ciò che avviene in Medio Oriente possono risultare più chiari. Bisognerebbe parlare anche della Libia, ma qui, diciamo, mi sembra che sia calato un po' un velo di silenzio, forse più guidato, diciamo, dalle forze che stanno intervenendo, per evitare che un eccesso di informazione sugli avvenimenti in Libia possa fare squilibrare il piatto della bilancia a favore di una o dell'altra fazione che si stanno combattendo, considerando poi che tutto il mondo occidentale, tranne la Francia, è schierato, diciamo, col governo di Tripoli. E anche qui ci sarebbe molto da dire, ma magari ne parleremo in una prossima occasione.
Per rimanere in tema estero, torniamo a parlare anche degli Stati Uniti. Fra pochi mesi ormai sapremo se Donald Trump riesce questa sua scalata alla Casa Bianca. Che cosa puoi raccontarci?
Ma non mi sembra che ci siano elementi di novità. Ora siamo scesi alle accuse personali tra la Clinton e Donald Trump, cioè su addirittura il fatto che Hillary sia cagionevole di salute, Trump paranoico, insomma ormai siamo a questi livelli, ma questo è anche un classico della campagna elettorale americana, che dopo aver usato tutti gli strumenti, aver tenuto la polemica sul filo del fioretto, poi si scende ai colpi bassi, no? Mi sembra che Trump, così dicono i sondaggi, stia scendendo e Hillary Clinton stia invece salendo, nonostante tutti i fattori che sono scesi in campo, il fattore novità, il fatto che una parte dell'opinione pubblica americana si sia ribellata contro il politically correct che finora, diciamo, ha favorito Hillary Clinton, ma forse poi alla fine un personaggio così poco convincente come Donald Trump potrebbe essere sconfitto. Io uso il condizionale perché ormai non mi meraviglio più di nulla,
visto non si che può sapere, infatti
tutti davano per la Brexit come ipotesi impossibile, poi invece
abbiamo visto quello che è successo. Michael Moore ha detto che secondo lui Donald Trump non è veramente interessato a diventare presidente degli Stati Uniti, che in fondo poi a lui non interesserebbe andare a vivere alla Casa Bianca, che è anche una casa fatiscente, e lui vive in case molto più belle, molto più ricche. Cosa ne pensi? Che è un po' una provocazione?
In realtà, siccome noi in Italia non ci facciamo mancare niente, abbiamo un illustre precedente come Silvio Berlusconi, prima che della sua discesa in campo, o quando lui discese in campo, prima che fosse eletto dalla maggioranza degli elettori italiani, si diceva più o meno la stessa cosa, no? Perché si diceva: ma come mai una persona così ricca potrebbe, diciamo, vivere di rendita?
E chi glielo fa fare, insomma?
Sì, esatto, chi glielo fa fare di buttarsi nell'arena politica, dove poi non mancano i colpi bassi, cioè, e tutto quanto. Bisogna vedere quali siano, anche nel caso di Donald Trump, i suoi veri interessi, perché non ci sarebbe da meravigliarsi in realtà che lui, la sua discesa in campo, sia dovuta alla prospettiva di difendere i propri interessi privati, così come fece Berlusconi, che infatti
con le sue leggi ad personam,
con le sue leggi ad personam, a salvare le sue aziende. Ma tutti i limiti di questo tipo di politica stanno venendo fuori adesso, dove Berlusconi, che bene o male, diciamo, alla fine della sua parabola politica, è costretto a vendere il Milan, a cedere quote di proprietà, insomma, ora che non ha più, diciamo, le leve del potere, tutte le magagne anche del suo impero economico stanno ritornando fuori.
Nieti, ti ringrazio molto per essere stato con noi e ci sentiamo la prossima settimana.
D'accordo, grazie e buona giornata a tutti.
Grazie.